Capitolo 5. Tempesta, naufragio, terremoto e quel che avvenne di Pangloss, di Candido e dell'Anabattista. La metà dei passeggeri, languidi e affranti dalle indicibili angosce che il tentennio d'un bastimento produce nei nervi e in tutti gli umori del corpo, agitati in contrarie direzioni, non aveva nemmeno la forza di mettersi in pena del suo pericolo. L'altra metà gettava delle strida e innalzava preghiere. Eran lacere le vele, gli alberi spezzati, sdruscito il bastimento. Lavorava chi poteva, non vi era chi si intendesse, non vi era chi comandasse. L'Anabattista dava un po' di aiuto alla manovra. Egli era sul cassero. Un marinaio furioso lo colpisce malamente e lo distende sulla coperta, ma dal colpo che diede a lui ebbe egli stesso una scossa sì violenta che cadde a capo riverso fuori del bastimento. Restava egli sospeso e abbriccato a un pezzo d'albero rotto. Il buon uomo di Giacomo corre al di lui soccorso e l'aiuta a risalire, ma dallo sforzo che fece è precipitato egli nel mare in vista del marinaio, che non si degnò nemmeno di rimirarlo. Candido si accosta, vede il suo benefattore che ricomparisce a galla un momento e resta inghiottito per sempre. Vuole egli gettarsegli dietro nel mare. Il filosofo Pangloss lo ritiene, provandogli che la spiaggia di Lisbona era stata formata apposta perché questa Anabattista vi si annegasse. Mentre lo stava provando a priori, s'apre il bastimento e tutti periscono, a meno di Pangloss, di Candido e del marinaio brutale che aveva affogato il virtuoso Anabattista. Quel birbante nuotò fino alla riva, ove Pangloss e Candido furono trasportati anch'essi sopra ad un asse. Ritornati che furono un poco in sé, presero il cammino verso Lisbona. Restava a loro qualche denaro con cui speravano di scampar la fame dopo aver scampato il naufragio. Appena messo piede in città, piangendo la morte del loro benefattore, sentono tremare la terra sotto i loro piedi. Il mare si solleva ribollendo nel porto e fracassa i bastimenti che sono all'ancora. Vortici di fiamme e di cenere coprono le strade e le piazze, crollano gli edifici, si rovesciano tutti sulle fondamenta e le fondamenta dispergonsi. 30.000 abitanti d'ogni età e d'ogni sesso restano schiacciati dalle rovine. Il marinaio, fischiando e bestemmiando, dicea fra sé: «Qui v'è da buscar qualche cosa». «Qual può essere la ragion sufficiente da un tal fenomeno?» dicea Pangloss. «Questa è la fine del mondo!» esclamava Candido. Il marinaio corre addirittura tra mezzo alle rovine ad affrontar la morte per trovar dei quattrini. Ne trova, se ne impadronisce, s'ubriaca e, avendo smaltito il vino, compra i favori della prima ragazza cortese che se gli para davanti, sulle ruine delle case distrutte e in mezzo dei moribondi e dei morti. Pangloss lo tirava intanto per la manica. «Amico», dicendogli, «là non va bene, voi mancate alla ragione universale, voi impiegate malamente il tempo».
«Corpo di... sangue di...» rispondeva l'altro. «Son marinaio e nato a Batavia. O va che tu hai trovato il tuo con la tua ragione universale?»
Candido era stato ferito da alcune scaglie di pietre e, coperto di frantumi di rovine, giacea disteso sulla strada. «Ahimè», diceva egli a Pangloss, «procurami un po' di vino e un po' d'olio, che io mi muoio». «Questo terremoto», rispondeva Pangloss, «non è cosa nuova. La città di Lima sofferse in America le stesse scosse l'anno passato. L'istessa cagione produce lo stesso effetto. Bisogna che certamente sottoterra vi sia una striscia di zolfo da Lima fino a Lisbona».
«Non vi è niente di più probabile», diceva Candido, «ma datemi per Dio un po' di vino e un po' d'olio».
«Come probabile?» replica il filosofo. «La cosa è evidente ed io la sostengo». Candido perde il lume degli occhi
e Pangloss gli recò dell'acqua ad una fontana vicina. Il giorno dopo, avendo trovato qualche po' di provvisioni conficcarsi tra mezzo alle rovine, si rinfraccarono un po' di forze, quindi si posero come gli altri a lavorare per sollievo degli abitanti che erano scampati alla morte. Alcuni cittadini, sovvenuti da essi, gli diedero da desinare qual poteva apprestarsi in tanta sciagura. Era il pranzo veramente assai tristo, bagnando i convitati il loro pane di lacrime, ma Pangloss li consolava, assicurandoli che le cose non potevano andare altrimenti, perché, diceva egli, tutto quel che è ottimo, imperocché se vi è un vulcano a Lisbona non poteva essere altrove, non essendo possibile che le cose non siano dove sono, perché ogni cosa è bene. Un omiciattolo moro, famiglio dell'Inquisizione, che gli era accanto, prese civilmente la parola e gli disse: «Al vedere il Signore non crede al peccato originale, perché se ogni cosa è per lo meglio, non v'è dunque né caduta né castigo». «Domando umilissima scusa a Vostra Eccellenza», rispose anche più civilmente Pangloss, «perché la caduta dell'uomo e la maledizione entravano necessariamente nell'ottimo dei mondi possibili». «Vossignoria non crede dunque alla libertà?» riprese il famiglio. «Mi scusi, Vostra Eccellenza», replicò Pangloss. «La libertà può sussistere con la necessità assoluta, perché era necessario che noi fossimo liberi, perché finalmente la volontà determinata...» Pangloss era in mezzo a questo discorso, quando il famiglio fece un cenno al suo staffiere, che lo serviva a tavola con del vino di Porto.